Dalla lettera agli Efesini. Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri.
Questi versetti che noi prendiamo anche a sintesi di tutto il percorso di questa settimana, Paolo ricorda due cose precise. Se avete notato, parla spesso del siate saggi, non siate stolti, no? Cioè, si riferisce alla sapienza come alla caratteristica del discepolo di Cristo. Non dite certo ai discepoli non essere più intelligenti di chi non è discepolo, ma allude alla dimensione per cogliere il senso delle cose, e la sapienza è quella che Gesù rivela venire da Dio nel suo segreto di amore per noi. Ogni altro tipo di sapienza, nel senso di conoscenza, no, di saggezza, resta vincolata o alla nostra cronaca o alle nostre, diciamo, qualità umane. E se leggete, in base alla prima lettera ai Corinzi, Paolo, quando deve definire la sapienza, dice: Cristo, sapienza e potenza di Dio, no? Allude alla doppia ricerca. Gli ebrei cercano la potenza, i greci cercano la sapienza, ma Gesù, da parte di Dio, si rivela nella debolezza e nella stoltezza. È riferito al mistero della croce, no? Tenete conto, no, che il valore di questo non è quello di imitare il Signore, è quello di percepire, ecco perché si parla di sapienza, di percepire che se l'uomo non vive all'interno della debolezza di Dio come si è manifestato, non trova più se stesso. Cioè, la debolezza di Dio, si dice, è più forte della forza degli uomini. L'esempio solito per capire: io subisco un'ingiustizia, voglio riprendere il mio diritto, mi illudo che facendo così lo riprendo, in realtà non faccio che peggiorare la situazione. Allora, siccome non voglio accettare la sapienza che viene dalla debolezza, voglio esercitare una forza, mi trovo, diciamo, come spaesato. Cioè, mi trovo fuori il bersaglio. Per ottenere quello che davvero voglio, devo sposare la debolezza che viene da Dio. Questa è la debolezza e stoltezza, tutti e due insieme, no? Questa è la verità evangelica, cioè quello che Gesù rivela da parte di Dio, non viene dalla nostra pancia. Cioè l'uomo non sarebbe arrivato a definire la sapienza così. Perché? Perché l'uomo non conosce il suo cuore. Poi presenta una serie di avvertimenti, sono cinque. E questi cinque avvertimenti si possono tradurre in cinque aggettivi, diciamo, in cinque qualità che definiscono il discepolo di Gesù che vive secondo la sapienza di Dio. Prima parte proprio dalla sapienza, cioè saggi, l'elenco sarebbe questo: saggi, sobri, oranti, grati e sottomessi. Spiego brevemente. Saggi non è della sapienza in generale, ma è saggi nel discernere la volontà di Dio, vale a dire, nell'intuire, nel percepire che in tutto quello che succede noi siamo accompagnati dalla provvidenza di Dio, nel bene per noi, che non è proprio una cosa scontata. Questo tipo di saggezza, di sapienza, si fonda, sono cinque qualità, una che si fonda sull'altra, si fonda sulla sobrietà, come dicevo oggi. La sobrietà, che negli antichi questo termine è un termine molto molto denso, invece per noi praticamente adesso non dice niente. Ma sobrietà si allude al fatto di avere un occhio così pulito, così luminoso, che distingue la realtà delle cose a ogni livello. Cioè è sobrio chi può guardare con occhio luminoso, luminosamente, tutte le cose. Questa qualità si fonda su un'altra qualità, cioè sull'essere oranti. Vale a dire, siccome tutto questo deriva dalla sapienza di Dio, non è proprietà nostra, noi per poter vivere secondo quelle qualifiche, diciamo, quelle qualità, dobbiamo pregare. Allora, l'invito è alla preghiera come supplica del soccorso. E l'essere supplicanti, sì, l'essere supplicanti non basta se non si usa il tono giusto. Io non posso supplicare un bambino di fare una cosa e uso un tono da comandante. Non posso supplicare la mia sposa se io uso un tono da cervello. E avanti. Cioè, nella preghiera, soprattutto nella preghiera quando il cuore si affonde, è importante tenere, cioè, come dire, il tono. Cioè, io quello che ho notato è che noi non viviamo praticamente mai con il tono giusto rispetto alle cose, rispetto ai rapporti e rispetto al nostro cuore. È importante sintonizzare il nostro cuore con il tono giusto per la cosa che mi riguarda. Se io uso il tono sbagliato, perdona, sono fregato. Allora, la preghiera è quella che sintonizza siamo la sapienza di Dio con l'esigenza del nostro cuore. È quello che in altri termini dicevo, quando il desiderio di Dio si incontra con il nostro desiderio, noi scopriamo gli illeciti. Questa qualità si appoggia su un'altra, anche se non è come radice, ma è una buona compagna. Allora, la preghiera non può procedere da un cuore che non conosce la gratitudine, cioè non conosce quel movimento che si può chiamare come il rendimento di grazie. Oppure nella mentalità degli ebrei, la preghiera non può svilupparsi in un cuore che non sa mai benedire. Allora, il rendere grazie in ogni cosa è la dimensione più profonda dell'aver accolto la sapienza di Dio. Vale a dire, ci sono momenti nella vita dove voi non potete più fare in pratica il bene che volete. Io servo gli ammalati, mi ammalo io, non posso più fare quella cosa. Si riporta di un detto dei padri del deserto, no? Di un uomo pio e molto, diciamo, ligio alle regole che aveva intrapreso con grande, diciamo, generosità. Quindi lui aveva osservato per molti anni un rigore nel mangiare, nello tacere, nel vivere poveramente, eccetera, eccetera. Poi si ammala e si accorge che non può più, per esempio, fare la preghiera di notte e la toglie. La malattia aumenta. Non può più fare le pratiche che faceva di giorno. La malattia aumenta e non può più vivere da solo, deve essere curato. La malattia aumenta, non bastano i suoi fratelli, ci vuole una donna che l'assista. E lui, che voleva, si è trovato a essere nelle mani di una donna. Vicino ai monasteri sono nati gli ospedali. Cioè, gli ospedali sono una intuizione della vita monastica. Quando i monaci si ammalavano, c'erano delle persone che accudivano. No? Quindi questo, a questo punto, sembrava il massimo del disastro che gli poteva ottenere, perché doveva essere accudito da una donna. Ora, da una donna. Allora, chi stava con lui si è reso conto del trauma che ha fatto venire l'anziano. Arriva e questo modo ormai afflato dice non solo non posso più fare, ma tutto quello che io immaginavo che contava proprio mi è stato tolto. Addirittura non posso neanche più vivere solo. Addirittura, vabbè, non aggiungo altro. E l'anziano, che aveva la sapienza di Dio, figlio, quando viene meno ogni dovere, a Dio non interessa, se non una cosa sola, ed è quella che ancora puoi fare, ma questa è la più potente di tutte. Cosa? Rendere grazie. Il rendere grazie, quando ti è tolto tutto, allora capisci la potenza che ha. Allora, la preghiera non può svilupparsi se non a partire da questo atteggiamento del rendere grazie, che per noi forse è più facile dire, imparare a benedire Dio in ogni cosa. Questa non può avvenire se non su una quinta qualità. E questo è caratteristico perché i traduttori moderni, non i traduttori, gli editori moderni della Bibbia, voi sapete che le Bibbie stampate sono, è forse uno dei primi libri dopo che hanno inventato la stampa, no? E i versetti e i capitoli è una suddivisione che è venuta molto tardi. E normalmente la suddivisione dei capitoli, dei versetti, è fatto secondo una logica di comprensione, come dire, se il testo parla di una cosa, non si può mescolare con quella che viene dopo, e si suddividono i versetti. Uno degli esempi di questa incapacità della mente moderna di cogliere il mistero delle scritture è proprio dato da questo passo. Adesso vi dunque non vedo troppo più. Aspetta, devo fare così. Allora finisce con rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Si mette il punto. Addirittura poi si fa il capitoletto morale domestica e si fa, c'è l'aggiunta: nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, perché le mogli siano sottomesse ai mariti. Cioè la sottomissione è applicata alla morale domestica, cosa che il testo assolutamente non vuole dire. In greco la frase è una sola, non c'è punto. Quando, cioè, a volte mi domando, dice, ma perché con tutte le traduzioni che facciamo della Bibbia non si ritorna a qualcosa che è incomprensibile per un senso logico, ma è intuibile perfettamente con un senso spirituale? Allora, l'essere sottomessi fa parte della serie delle cinque qualità, e la sottomissione è se tu in qualche modo vuoi porti, ma non dico neanche sopra, ma porti all'altro senza avere, diciamo così, niente di meno rispetto all'altro, tu delle altre quattro qualifiche non scoprirai mai niente. L'essere sottomessi vuol dire di tutto quello a cui tu puoi essere attaccato, lasci tutto. Lasciando tutto, tu trovi tutta la serie di quelle cose che sono state elencate, perché la sottomissione fa scoprire la sapienza fa scoprire la sobrietà, sobrietà la preghiera, la gratitudine, la sottomissione, sottomissione, la sapienza. E questo è il, diciamo così, è la ruota che gira nel senso virtuoso. Se voi togliete uno di questi, la ruota girerà nel senso contrario e non trovate più niente. Secondo me questo è uno dei brani che, se non si legge secondo proprio la tradizione dell'intelligenza spirituale dei padri, non si comprende. Ma non comprendere questo passo significa non capire più qual è la dinamica di un cammino spirituale. Mi sembra abbastanza grave. Allora ve lo elenco: essere saggi nel discernere la volontà di Dio, sobri nel vedere con luminosità le cose, supplicanti col tono giusto per toccare il cuore, nel rendimento di grazie, perché è la cosa più di fondo che possiamo vivere, sottomessi a tutto. No, a dire la verità, quindi sottomessi a tutti. Cioè, non mettere mai in preferenza il nostro io. Questo ti apre alla sapienza e la ruota procede in questo modo. Io non avevo pensato, ma questo mi sembra la, come dire, la, dico l'augurio, a modo di invito per terminare questo, diciamo, questo cammino che abbiamo fatto insieme.